ringrazio per tutti il dottor Zizzola. Il nostro ringraziamento è veramente sentito perché la sua lezione, a mio giudizio, è stata una lezione ad alto livello, molto chiara poi la tesi sostenuta e la sua conclusione finale. È una tematica attuale, questa della dicotomia della religione e politica nel mondo cattolico. Molti dibattiti alla nostra periferia negli anni passati, secondo me sempre, non sono arrivati se non a livello dirigenziale. Questo dibattito nel mondo cattolico oggi, anche oggi, penso che non sia ancora spiegato nella sua interezza, e ancora oggi costituisce certamente questo discorso una novità. È un po' negativa la mia impressione, ma vorrei a questo punto invitare, se il dottore è disponibile, chi desidera intervenire a chiarire ulteriormente questa lezione.
Se posso dire il nome.
Dottor Arena.
Io volevo farle una domanda di questo genere, invece ha fatto un bellissimo quadro su questo punto, resto perfettamente d'accordo, sulla posizione politica della Chiesa italiana, so che forse il caso di questo punto. Però mi sembra che il suo quadro molto documentato, molto condiviso nel complesso, sia stato forse un po' monocromatico, non aveva troppi chiaroscuri, lei ha fatto qualche citazione, non aveva qualche chiaroscuro, ma a quei tempi la Chiesa italiana e la Chiesa terra era proprio tutta su queste posizioni che ha detto lei, la posizione del Partito Romano, per i lavori cardi, insomma, per intendersi. A me non sembra, faccio qualche nome a caso, i primi qui vengono presi da suoi libri, Roncalli, che è uno. Come la vede però Roncalli, con qualcuno che li ha molto studiati, Patriarca di Venezia, che era così poco affine, il suo libro anche questo, alle posizioni fanatiche di Padre Lombardi, che in sostanza lo vide molto bene, che difendeva Spadocarte Dorito, che rivolgeva un saluto pubblico ai socialisti riuniti presso Venezia, passo un altro nome, una persona molto diversa dalla nostra, una posizione puramente religiosa, del tutto atemporalistica, che al tempo della scomunica dei comunisti mandò ai suoi parroci istruzioni molto sensate e assennate su come comportarsi in pratica senza cadere nel partito. Ma soprattutto vorrei dire, Montini certamente non aveva l'idea del Partito Romano, della destra, della storia, per tradizione familiare, per formazione, per tutto, la parte di Deus. E fino a un certo periodo Montini fu molto influente sul mio collegio umano e prese anche pubblicamente delle posizioni molto diverse, pensiamo alla strana posizione di Montini nella commissione di Ordinario Rosso, qualcuno disse che era stato posto. Ecco, Montini che era così importante a quei tempi.
La voce.
Influiva.
Alzi la voce.
Sì, influiva, non influiva in queste cose. E lo stesso Tardini, che era indubbiamente più di destra, ma che era una persona intelligente abbastanza aperta, che, se ricordo bene, addirittura nel 45-46 sosteneva la formazione di due partiti cattolici, non di un solo, partiti pare che volesse due, quello di destra e quello di sinistra, che era ragione. Ecco, ci fu tutto un filone, oltre a quello che ha indicato lei, che direi che era il filone di opposizione, temporalista, democratico, di divisione tra politica e religione. Io vorrei pregarla di completare la sua bellissima relazione dicendoci due parole sull'influenza che ebbe questo filone contrario nell'attività politica della Chiesa italiana non portò proprio nulla, oppure magari meno spettacolarmente, perché il microfono di Dio non l'avevano per fortuna, ma qualche cosa fecero e influirono anche loro nella posizione politica della Chiesa di quegli anni.
Grazie.
Grazie.
Facciamo delle... Sì, non si preoccupa. Si tratta di sapere se rinviamo qualche domanda oppure rispondiamo direttamente.
Il dottore chiede se deve rispondere subito, se ci sono altri che devono fare domande.
Riuniamo alcune domande.
Allora, chi ha ancora domande da fare, per cortesia, venga al microfono.
Vincenzo.
Io credo che molti amici stasera abbiano un po' rivissuto gli anni di colleganza e di amicizia con Carlo Cattelli. Io stesso, che sono stato così amico con Carlo, devo dire che, e sapevo anche di queste documentate esperienze ecclesiali e politiche, ma credo che ci sia stato in noi come una dimensione di Carretto che non conoscevamo bene, o giovanilistica e organizzativa per certi aspetti negli anni più giovanili nostri, oppure subito il Carretto piccolo fratello di Gesù, contemplativo, che ha dominato, diciamo, anche un po' la nostra immagine di questo ambito. Io vorrei chiedere, poiché la conversazione non è stata priva di drammaticità, ha rivelato anche un Carretto drammatico, che lei ci dicesse, perché io ho sperimentato un po' con Carlo la gioia di vedere alcune sue intuizioni realizzarsi. Giovanni XXIII è stato per lui un sole sul dramma della storia italiana, il Concilio e lo stesso Paolo VI. Vorrei che lei, non soltanto su Montini della Segreteria di Stato, ma anche su questi aspetti gioiosi della vita di Carretto, ci dicesse qualcosa.
Lei stasera è ospite, una
adesso una volta alla cappella del seminario. Io, ecco, se non ricordo male, una volta per presentare il libro io con la c'era. Ecco, ma la domanda, chiedo scusa, era un po' su questo punto del lavoro che Carletto ha fatto di tre riunioni per accostare i giovani alla Sacra Scrittura e oggi punto di domanda, a che punto siamo nella realtà ecclesiale italiana così nel confronto della lettura della Sacra Scrittura.
Il dottore può rispondere?
Sì, io ringrazio il dottor Arena per la sollecitazione che mi ha rivolto a, in qualche modo, a completare questo fuggevole excursus storiografico sulla vicenda del cattolicesimo italiano. Indubbiamente egli ha ragione nel sottolineare l'importanza di alcune figure che hanno inciso nella evoluzione spirituale e storica della Chiesa Cattolica in Italia. Ha citato Angelo Giuseppe Roncalli, e il Cardinale Elia Della Costa a Firenze, Monsignor Montini in Segreteria di Stato prima, poi Arcivescovo di Milano, eccetera. E lo stesso Tardini con la sua ipotesi di liberalizzare i vincoli del cattolicesimo politico in Italia con l'autorizzazione del Partito Cattolico. Bene, è chiaro che queste figure hanno avuto una grandissima influenza, ma perché l'hanno avuta? In quel periodo sicuramente che noi abbiamo ben delimitato e osservato, erano figure evidentemente esuli. Certo, gli esuli hanno importanza, soprattutto quando cambia il vento della storia, e il loro lavoro in profondità, diciamo, carsico, ottiene delle evidenze anche storiche, sale alla superficie. Non bisogna dimenticare che lo stesso Concilio Vaticano II è stato il frutto di mezzo secolo di cattolicesimo vissuto, sarebbe esagerato dire nella persecuzione, ma sicuramente vissuto nella sofferenza, comunque nell'esilio, quando dominavano a Roma alcune altre opzioni o scuole teologiche che hanno comportato, per esempio, l'estromissione di teologi rilevanti della scuola belgo-francese come Chenu, Congar, De Lubac, futuro cardinale, eccetera, dall'esperienza storica del cattolicesimo non esistevano. I loro libri venivano radiati dalle biblioteche ecclesiastiche, veniva loro sottratto l'insegnamento, eccetera, eccetera. Eppure, appunto, il Concilio Vaticano II si può dire, come dice Lobert nella Nouvelle Histoire de l'Église, il frutto di mezzo secolo di queste ricerche sul piano pastorale, teologico, in qualche modo essere utilizzata per occultare o dissimulare le responsabilità storiche di una vicenda ecclesiastica che all'epoca era dominata da tutt'altre figure, da tutt'altri orientamenti politici ed ecclesiastici e teologici. E non a caso, appunto, Montini dovette togliere il disturbo da Roma e andare esule a Milano nel 54, proprio in conseguenza del fatto che Pio X II doveva rassegnarsi a constatare che la sua presenza era incompatibile con l'equilibrio romano. E dovette sacrificare un personaggio che egli stimava profondamente, come Monsignor Montini sostituto. Angelo Giuseppe Roncalli a Venezia non ebbe vita facile, era sotto il mirino del Santo Uffizio, che gli mandò parecchie lettere, e direi esito a prendere come oro colato l'idea che il cardinale Rucaldi fosse del tutto a favore di Vladimiro Dovigo, perché questo storiograficamente non è un'ipotesi che si possa dire documentata, anzi, proprio perché il cardinale il patriarca di Venezia era del tutto favorevole piuttosto a una mediazione ed era anche ligio alle direttive ecclesiastiche, anche egli aveva qualche tensione con Dorigo e teneva comunque alla separazione, alla distinzione dei piani, il piano pastorale religioso e il piano politico. Del resto quei documenti al riguardo sono stati pubblicati nel 74 nel mio libro L'Utopia di Papa Giovanni, il primo libro che ho dedicato a Giovanni XXIII, conteneva esattamente questa, la documentazione, la rassegna documentata di questo. E poi del resto esistevano altre figure che hanno agito in profondità, non dimentichiamo Mazzolari, una figura straordinaria che era in qualche modo l'ispiratore spirituale di questo cattolicesimo altro rispetto al dominante, alla dominante chiesa prematuramente trionfante. E lo stesso il cardinale Dalla Costa, insomma, erano tra loro poi erano in contatto, certamente non si può negare che le loro sofferenze, le loro posizioni rientravano in un complesso equilibrio della Chiesa che non è mai tutto nero, è mai tutto bianco. Esisteva evidentemente in questa complessità, però bisogna tenere conto che oggi possiamo veramente dire a voce alta grazie a Leone XIII quando disse, aprendo gli archivi degli archivi segreti del Vaticano agli storici, che la Chiesa ha un solo interesse, quello che la verità sia fatta. Allora la verità in questo caso, se dire la verità significa dire che in quegli anni, per esigenze, per le inarrivabili cose della Chiesa, i vari Montini, Roncalli, Dalla Costa e Mazzolari, eccetera, erano ai margini, erano figure marginali, o se non in qualche caso emarginate. E questo non toglie che la loro emarginazione vissuta nella fedeltà abbia rinviato a un altro senso della fedeltà, molto più profondo di quello esteriore, disciplinare, e abbia comportato una maturazione profonda degli spiriti, tale da portare poi le loro stesse idee, le loro stesse visioni a diventare fondamentali poi anche nella superficie della storia visibile della Chiesa, col Concilio Vaticano II, col pontificato di Giovanni XXIII, col pontificato di Paolo VI, eccetera. E per quanto riguarda, vorrei rispondere anche ringraziandolo, Don Cesare, e certo, gli aspetti gioiosi della vita e della visione. Io penso che fosse un pessimista. Tutte le lettere che ho avuto da lui, lo scambio epistolare con lui, la conoscenza diretta, i colloqui con Carretto e poi l'esplorazione delle carte, mi hanno fornito l'idea sempre di un estremo e prudente personaggio che misurava bene, è un politico in qualche modo, misurava bene i suoi uomini, prendeva le misure degli uomini e delle cose reali. Non trascendeva facilmente nella realtà e la sua gioia certamente non era mai esente da una profonda considerazione di quanto fosse difficile in certi momenti essere contenti. E anche durante il pontificato di Giovanni XXIII non gli sfuggivano alcune zavorre. E proprio allora ricordo che mi diceva che la Chiesa ha avuto la grazia della visita di Giovanni XXIII, ma chissà se lo Spirito Santo si poserà a lungo sulla cupola di San Pietro, se non si scotterà sopra quella cupola e volerà altrove. Cioè, era talmente al corrente, avendoci vissuto, della complessità, della fatica della conversione di una istituzione così grande, così complessa, che sì, la sua contentezza non è mai un ottimismo superficiale, non credo proprio, non mi pare di poter dire che potesse essere contento in assoluto sempre. Dice, la Chiesa è molto umana, qualche volta è umana, qualche volta è molto umana, e talora perfino troppo umana. E quando poi sotto Paolo VI ci fu la questione della questione del divorzio, del referendum sul divorzio, lì ci fu un momento per lui di profonda delusione, perché si rendeva conto che in quel modo la Chiesa Cattolica, particolarmente in Italia, sarebbe divenuta meno significativa proprio per predicare i valori salvifici del matrimonio e dell'amore cristiano, essendosi in qualche modo coinvolta in una battaglia politica. Era per questo che ritenne che la partita fosse così decisiva da meritare la sua presa di posizione pubblica, che gli costò moltissimo. Ecco perché esiterei a parlare di una sua gioia, certo una sua gioia spirituale, questo è fuori questione, ma dal punto di vista di una gioia come dire, soddisfazione perché le cose andavano bene, vedeva sempre il lato pesante di questo, anche quando le cose andavano bene. E era abbastanza al corrente delle cose per dire, attenzione, era lui stesso che a me, che analizzavo le cose del Vaticano, mi metteva molto spesso in guardia, ma non dimenticare, non essere troppo felice, perché può darsi che le cose, che il vento cambi. E aveva ragione, aveva ragione. Questo non significava che poi dal punto di vista di un occhio escatologico non venisse poi anche di là, dicesse, beh, insomma, passerà anche questo. Io ricordo, gli feci un'intervista per Panorama un giorno, e ve la voglio qui molto brevemente citare almeno alcuni passaggi, perché era nel 1982, dunque il pontificato di Giovanni Paolo II era appena cominciato, ed erano molti i cattolici contenti di questo nuovo Papa, della sua novità, della sfida che portava, eccetera, gli accenti nuovi. Ed ecco Carlo Carretto che denuncia invece il tentativo di restaurare un cattolicesimo giocato sul numero, sulle adunate di massa, su una forza apparente. Di nuovo cito la tentazione di essere come Carlo Magno, la tentazione di dimenticare che il regno di Cristo non è di questo mondo. Cristo ha rifiutato di essere un messia politico. Il Vangelo ha un'altra logica, che è quella della debolezza, non quella del potere. Cristo si è battuto contro le camorre religiose, ha preferito perdere umanamente. La forza del cristiano è questa. Penso che questo modo potente di rappresentare il cristianesimo sia invece il più appropriato per farci dei nemici, incentivare l'anticlericalismo, scavare nuovi fossati nella società. Sono convinto che altre crociate oggi non solo non servano la Chiesa, ma finiscono per scandalizzare. Si grida viva il Papa, ma si finisce lontani da Cristo. Aveva poi queste formule così percutane, no? Quasi televisive, diciamo. Forse addirittura eccessive, impressionanti, era un grande rettore, bisognerebbe spiegare anche chi l'ha conosciuto, l'ha sentito, aveva un'oratoria infuocata, sapeva attirare per ore la gente, tenerla avvinta al suo discorso. E, signora, noi siamo chiamati a rimeditare il mistero di Cristo nella società in modo vero, silenzioso, paziente e umile. Bisogna che ci chiediamo come Cristo abbia sconfitto il male. E vedremo allora che lo ha sconfitto con le beatitudini, non con il potere, alla maniera degli zelotti e di Costantino. Continuamente riattualizzava quella sua intuizione del deserto durante la chiesa trionfante di Pio X secondo. E perché coglieva in questa intuizione una nuova verifica di quanto ci fosse ancora lontani da questo, e quanto ancora le tentazioni del passato, le nostalgie delle cipolle in Egitto fosse ancora attiva e richiamasse ancora dentro le vecchie sicurezze una chiesa che aveva avuto per un momento una stagione aveva avuto la grande occasione storica del Concilio Vaticano II per un passaggio a un altro equilibrio. E per la realtà ecclesiale italiana, al suo confronto con la scrittura, io credo che se c'è un'evoluzione in Italia, professore Barbero, è questa. Cioè, in molti settori la Chiesa Cattolica Italiana ha verificato alcune evoluzioni, ha registrato dei passi in avanti, ma io credo che il passo più significativo che ha compiuto è quello di riconoscere il primato della parola di Dio. E questo, anche se dal punto di vista ufficiale c'è un'istituzione ancora pesante che ancora fa leva, malgrado le disdette storiche, sulla ricerca delle sicurezze temporali, penso che alla fine, se questa Chiesa ritroverà il suo significato storico nella società italiana, lo è perché sta rileggendo e diffondendo a piene mani la parola di Dio nella scrittura. E io credo che questo sarebbe veramente l'anima del progetto culturale di cui i nostri vescovi vorrebbero impegnare la Chiesa. La Bibbia, questa è l'unica possibilità, io credo, per la Chiesa italiana di uscire dalla crisi terribile in cui versa attualmente di confronto alla società secolare, capacità di discernere i valori, i processi moderni di libertà, è proprio di rituffarsi, diciamo, in questa sorgente e ritrovare la propria ispirazione in questa sorgente. E allora, come dire, far fronte anche alla crisi liberandosi da impacci troppo gravi. Ecco, questo è un discorso complesso che dovrebbe essere ripreso da ciascuno nella propria vicenda individuale, perché mentre stiamo assistendo a una svolta storica per la Chiesa Cattolica in Italia, e cioè la fine, l'esaurimento di 40 anni, diciamo, di speranze, tra virgolette, speranze, sicurezze politiche per la Chiesa, anche con motivazioni apparentemente valide, cioè quella della difesa dei valori della libertà, della civiltà cristiana, eccetera, dell'Occidente e della democrazia. Mentre questa parabola storica vive la sua stagione finale, ecco, noi tutti dovremmo, io credo, essere consapevoli che non si può tentare di rimettere al posto della vecchia ipotesi o altre ipotesi più o meno analoghe, intenzionate sempre a come dire, a rassicurare la Chiesa dentro protezioni di tipo concordatario, costantiniano, eccetera, più o meno mascherate da cultura o da finanza, eccetera. Bisogna invece assumere, io credo, questa svolta storica come un'occasione costosa, penitente di conversione. Questa è la prova. E questo comporterebbe, io credo, un periodo di penitente silenzioso, silenzioso e umile riflessione sul passato, ma anche sui compiti attuali di noi cristiani in Italia e altrove.